E benvenuti all'Astronauticast numero 9, il podcast di forumastronautico.it. Io sono Michael Sacchi, alias Capitan Archer.
E io sono Marco Zambianchi, aka Marco Zambi.
Anche in questo numero vi porteremo news e approfondimenti sul mondo astronautico e astronomico.
Non solo notizie, ma anche riletture in chiave ironica dei fatti e delle tendenze del panorama aerospaziale italiano e internazionale. Michael, passiamo al sommario di questo numero.
Sì, no, un attimo. Prima volevo commentare questa situazione in cui ci troviamo, perché è una prima assoluta. Al nono episodio di Astronauticast, speciale più, speciale meno, ci troviamo per la prima volta a registrare la puntata vis-à-vis,
Dal vivo e con un'imponente attrezzatura a nostra disposizione.
che non mancheremo di documentare nelle note dello show, e avrete una succosa,
Anteprima,
un dietro le quinte di
si faranno quattro risate forse.
Inside Astronauticast.
Dobbiamo cercare di tenere un certo tipo di contegno, visto anche il tema della puntata. Però prima di passare a queste notizie un po' più sode, un po' più serie, parliamo invece di tutta la nostra offerta a disposizione degli ascoltatori. Ad esempio, chi ancora non lo avesse fatto avrà a disposizione sul blog di Astronauticast gli audio missions preparati da Massimo Martini relativi alla missione STS-123. E per chi non potesse fare a meno di ascoltarci, adesso può pure vedere, visto che abbiamo pubblicato il primissimo numero sperimentale del podcast video Astronauticast, dedicato tutto a Giulio Verne.
Voglio soltanto tranquillizzare le persone, non ci sono le nostre facce, quindi.
No, neanche quella di Giulio Verne, visto che è il nome del primo esemplare di ATV che ha preso le vie dello spazio. E diamo come sempre il benvenuto a tutti i nuovi iscritti al forum, che sono stati molti, come sempre succede in occasione dei vari lanci, ma a questo punto lo possiamo dire, anche se dal titolo della puntata l'avrete già capito, abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistare per voi niente po' di meno che il presidente,
Nanni Bignami.
esatto, presidentissimo dell'Agenzia Spaziale Italiana, e lo ringraziamo tanto della sua pazienza e disponibilità.
Bene, siamo di ritorno da un altro incontro molto interessante che non abbiamo assolutamente fatto in tempo a segnalare nel vecchio numero, perché è una notizia che è giunta anche a noi con un po' di poco preavviso, ma era ospite al Politecnico di Milano oggi, niente poco di meno che il nostro Paolo Nespoli.
Già.
E abbiamo avuto veramente, vero Marco, una giornata divertente, perché
Sì, è stato un pomeriggio
piacevole.
piacevole. Prima di tutto, una mini reunion del forum, i soliti 4-5 inossidabili che si trovano in occasione di queste particolari circostanze. In 448 ci siamo messi insieme con altri, ci siamo sentiti per telefono, però abbiamo messo davvero un bel gruppetto, nei banchi del Politecnico di Milano, che ha ospitato questa conferenza, ma più che altro un vero e proprio show di Paolo Nespoli, che si è rivelato, oltre che molto competente, ma questo già lo potevamo immaginare, anche un abile intrattenitore con una serie di battute e di tecniche per catturare l'attenzione del pubblico.
Veramente notevole. Bene, venendo alle cose serie, no, serie no, perché il nostro Astronauticast non è mai troppo serio. Abbiamo il sommario di questo numero, partiremo con la usuale rubrica news e il tema del giorno, che come abbiamo anticipato si tratta dell'intervista a Giovanni Fabrizio Bignami. Dopodiché gli ospiti fissi, il nostro Alberto Zampieron con Sky News, il cielo del mese, e il calendario del mese con gli eventi.
Questa volta già depurato di tutti i flyby di Cassini
Oh,
intorno.
meno male, non se ne può più, una cosa incredibile.
Benissimo, allora ti lascio subito la parola per la prima delle nostre news.
La prima è il lancio di ATV, il primo Automated Transfer Vehicle,
Wow. Hey dude.
che è il nostro primo cargo europeo. Finalmente anche l'Europa ha un veicolo man-rated, non proprio, si dice man-rated.
No, no, ma è vero, perché alla fine ci devono entrare gli astronauti nella TV, quantomeno per scaricarlo. Per cui non viene lanciato con equipaggio a bordo, ma è un mezzo, certificato per la possibilità da parte di un equipaggio di viverci dentro, di farci le loro attività.
Quindi oltre allo shuttle e con i multipurpose logistics module e al Progress, abbiamo a disposizione questa nuova possibilità per il rifornimento della stazione spaziale. L'ATV in questo momento è in orbita, ma non ha ancora raggiunto la stazione spaziale, perché sono previsti una serie di test, e innanzitutto per la concomitanza con la missione di Endeavour, che è appena terminata, e ce ne
Sì, ieri.
parlerà Marco. Ma raggiungerà la stazione spaziale nei prossimi giorni, e dopo una serie di dimostrazioni e prove al sistema di attracco, effettuerà il docking al modulo di servizio russo Zvezda.
Esatto, Stella, peraltro.
Zvezda, esatto. E Zarya invece è Alba.
Esatto.
E questo finisce il mio russo.
Ci siamo preparati però, vero?
Anche Mir, so dire.
Non ci hanno fatto condurre il podcast per niente, secondo me.
Forse lo conduciamo perché l'abbiamo inventato noi, forse per questo.
Ci siamo autonominati.
Già. Niente, altro da segnalare su ATV, ovviamente il ruolo importantissimo di Thales Aregna, con l'esperienza accumulata nella costruzione dei moduli della stazione spaziale, ha investito questo know-how per questo altro importantissimo progetto europeo. A te, Marco.
Allora, visto che Michael giustamente faceva prima cenno a STS-123, che ha costretto la TV ad aspettare a una rispettabile distanza, se non mi sbaglio, a circa 100 miglia o 200 miglia, in questo momento non ho la nota sotto gli occhi, non ricordo.
Quindi
in qualche modo a tenersi a distanza dalla stazione, proprio per fare sì che lo shuttle avesse tutta la possibilità di manovrare e rientrare a terra. STS-123 è stata una missione di grandissimo successo, che ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, durata 16 giorni e ha visto, oltre al cambio tra l'ingegnere di volo Earhart con Reisman, anche l'installazione di una parte del modulo giapponese sperimentale Kibo e del manipolatore Dextre, che ha dato un certo numero di grattacapi che ormai però sono stati risolti. Proprio questa mattina presto ho potuto vedere il filmato, forse tra i più spettacolari degli atterraggi notturni, nel quale le due celle a combustibile dello shuttle sfiatavano delle lunghe fiammate, quasi come un drago che avesse toccato il suolo, e in qualche momento di preoccupazione, pensando che il fenomeno fosse diciamo un incidente, un possibile malfunzionamento, e poi in realtà tutto chiarito, ma davvero è stata una particolarissima inquadratura dell'atterraggio che invito tutti a scaricare dal forum. E lasciata alle spalle STS-123, guardando un po' al futuro, lascio a te, Michael, il commento dell'arrivo dello scudo termico di Orion al Kennedy Space Center.
Già, come ci ha ricordato anche oggi Nespoli, il 2010 è la data finale per l'utilizzo dello shuttle, ormai è deciso, ma molto si sta facendo anche sul fronte del futuro con il progetto Orion. Un nuovo milestone, una nuova pietra miliare di questo processo è avvenuto negli scorsi giorni con la consegna al Kennedy Space Center del primo prototipo dello scudo termico che equipaggerà la navetta Orion. Si tratta di uno scudo di diretta evoluzione di materiali utilizzati prima nell'Apollo e poi nello shuttle, ed è realizzato in PICA, Phenolic Impregnated Carbon Ablator, per i tecnici, gli ingegneri di materiali all'ascolto. E per quanto riguarda la parte esterna, è un materiale ceramico simile a quello utilizzato nella parte interna dello shuttle. La differenza è che è formato da circa 200 piastrelle contro le 24.000 dello shuttle, rendendo la gestione economica della produzione molto molto più snella. Mi dicono anche che deflette benissimo i raggi laser delle astronavi.
Ma davvero non c'eravamo proprio arrivati al deflettere i raggi laser delle astronavi aliene? Comunque, meno male, ogni tanto riusciamo a perdere un po' di quella specie di aura troppo tecnica che magari forse ci diamo. Due risate non fanno certo male. Di sicuro una bella risata di soddisfazione se la sono fatta i membri del team fotografico che lavorano alla telecamera Hi-Rise imbarcata su Mars Reconnaissance Orbiter, quando quasi per caso e incredibilmente si sono trovati sotto gli occhi l'immagine di una valanga su Marte. Sì signori, il passaggio della sonda è riuscito a fermare l'immagine di una enorme massa di ghiaccio e terra che è precipitata sul basso piano sottostante dalla zona del polo nord marziano, ed è stata una di quelle fotografie che da sola cattura insieme la fantasia e l'attenzione del pubblico, per cui tanto di cappello ai team di ricerca fotografica, e insomma poi qui il fattore, come dire, fortuna ha giocato un ruolo preponderante.
Come sei diplomatico, non avrei utilizzato parole migliori.
Ti ricordo che abbiamo un ospite di riguardo e questa volta non posso spararle grosse come al solito.
Chi invece l'ha sparata grossa, o meglio molto in alto, è stata la NASA agli albori della sua carriera, della sua storia. Ricorre infatti l'anniversario del satellite Vanguard, che con la sua orbita, se vogliamo, un po' irregolare, ellittica, cioè non va più di moda fare orbite così ellittiche, comunque, di 650 per 4000 km circa, è ancora in orbita dopo 50 anni dal lancio. Il satellite è stato lanciato infatti il 17 marzo del 1958, aveva già altri record, tra cui ad esempio essere il primo satellite alimentato con pannelli solari, è stato utilizzato per effettuare misure geodetiche, quindi della forma e delle caratteristiche della Terra, attraverso l'analisi della sua orbita.
Va bene, ritornando in casa NASA e continuando a parlare di futuro e non più di passato come con il Vanguard, l'ente spaziale americano ha assegnato i contratti a 5 società per sviluppare gli studi su Altair, il nome assegnato al nuovo modulo lunare, cioè la parte delle nuove astronavi progettate dalla NASA che sarà destinata ad atterrare sulla Luna. Gli studi serviranno appunto per aumentare la maturità tecnica dei concept elaborati internamente alla NASA fino a oggi, per poi concentrarsi sulla progettazione finale e per definire le ultime caratteristiche richieste. Le società scelte sono la Andrews Space di Seattle, la Boeing Corporation, famosissima di Houston, la sua rivale ma anche collaboratrice Lockheed Martin Space System di Denver e la storica Northrop Grumman Corporation di El Segundo. Finiamo poi con la Odyssey Space Research di Houston.
Sì, grazie Marco. Segue una nota un po' triste. Ogni tanto si scherza, ogni tanto si medita. Insomma, ci ha lasciati all'età di 90 anni Arthur C. Clarke. È morto il 19 marzo di quest'anno. Ricordiamo, è famosissimo per chi non lo conoscesse, è inglese, scrittore di fantascienza, inventore e commentatore tecnologico. Non credo abbia bisogno di altre presentazioni. Possiamo ricordare che si dice che abbia contribuito all'idea delle orbite geostazionarie, ma è principalmente famoso per i suoi racconti di fantascienza, tra cui La Sentinella, che è stato il racconto che poi ha ispirato il celeberrimo 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ha passato gli ultimi anni della sua vita a Colombo, in Sri Lanka, e così, questo è il nostro saluto a Arthur C. Clarke.
E finisco accomiatandomi da questo argomento invitando tutti a farsi un giro sul sito della Planetary Society, che come noi pubblica un podcast, e l'ultimo numero di podcast della Planetary Society è tutto dedicato a ripescare dall'archivio una serie di interventi audio di Arthur Clarke, per cui è consigliato a chi capisce sufficientemente l'inglese per apprezzarlo. Ed è un saluto molto bello perché consente di ripercorrere il suo entusiasmo ancora giovanile per le materie della scienza e anche della fantascienza, per cui Godspeed Arthur. Bene, torniamo al mondo dello spazio in casa NASA, notizia dell'affacciarsi di un possibile problema sulle linee di produzione degli external tank che vengono fabbricati a Michoud. Purtroppo non c'è ancora dato a sapere, nel momento in cui stiamo registrando, la natura esatta del problema, che però è occorso in catena di montaggio e che, se confermato e se grave come si pensa, potrebbe portare a un rallentamento, a un ritardo di diversi lanci previsti per quest'anno. Noi speriamo di no, a parte perché davvero si stava andando avanti a sprombattuto e la stazione spaziale la vediamo crescere ogni due mesi in maniera incredibile. Ma soprattutto perché sappiamo che nel forum ci sono alcuni ragazzi che si stanno dando da fare per andare al Kennedy Space Center e fare ciò che abbiamo fatto noi, cioè vedere un lancio dal vivo, e gli auguriamo davvero che tutti i loro progetti vadano in porto senza ulteriori ritardi. Nel frattempo restiamo sintonizzati sulle frequenze di casa NASA per carpire qualsiasi notizia in arrivo su questo argomento.
Invece, tornando in ESA, o meglio in Europa, è pronto, anzi è stato spedito dall'Olanda, dalla sede ESA di ESTEC, il satellite europeo Giove B, che è il secondo satellite di test del sistema di navigazione europeo Galileo. Il compito di Giove B sarà di testare nuove tecnologie per il sistema di navigazione, come ad esempio, dico qualche nota tecnica, il triplo canale di trasmissione per segnali di navigazione e il sistema di orologi di alta precisione, che è la chiave su cui funziona il sistema di localizzazione satellitare. Molta Italia anche in questo, Italia-Francia, insomma. Il consorzio di costruzione è guidato da Astrium, che è una società tedesca, ma come subcontractor per l'assemblaggio abbiamo l'onnipresente Thales Alenia Spazio e la società italiana Telespazio, che è una controllata di Finmeccanica, sarà alla guida delle operazioni in orbita. Il lancio è previsto per il 27 aprile.
Abbiamo avuto negli scorsi giorni, proprio siamo arrivati quasi in chiusura della rubrica news e per questo ne parliamo in coda, abbiamo avuto negli scorsi giorni notizia dal nostro utente Rover Driver, lo ricorderete, lo abbiamo intervistato nel podcast all'episodio 7, è uno degli impiegati del JPL che sta fisicamente alle leve di comando dei rover Spirit e Opportunity, e ha lanciato un grido d'allarme sul tentativo svolto dagli headquarters della NASA di operare un taglio per coprire alcune spese di Mars Science Laboratory, un futuro rover destinato verso Marte. Ecco, questi tagli minacciavano di così spegnere forzatamente uno dei due, probabilmente Spirit, e contemporaneamente di mettere in forse una serie di posti di lavoro, ma anche alcuni altri progetti. Chiaramente, nonostante fosse la risultanza di una riunione svolta solo poche ore prima, non tanto noi che siamo molto distanti anche fisicamente, più che un'opinione non possiamo esprimere, ma anche una serie di blog che seguono le realtà spaziali americani sono immediatamente esplosi in un moto di indignazione.
Magari non direttamente, ma questo non era l'idea principale, ma indirettamente questo tasta un po' il polso all'opinione pubblica, a quello che è l'interesse dell'opinione pubblica su questi progetti.
Esatto. Questo più che altro perché l'allarme è rientrato praticamente subito. Poche ore dopo Rover Driver è tornato a postare sul forum e ci ha avvisato che i quartier generali NASA avevano, come dire, ritirato questa loro idea, per cui tutto poteva continuare a funzionare. Poche ore dopo è successo che Alan Stern, che è l'associate administrator, cioè il vice amministratore NASA dedicato a tutto l'insieme delle attività scientifiche automatiche, ha dato le dimissioni, e si è scoperto dai vari commenti apparsi su vari siti che le sue dimissioni sono proprio legate a questi problemi di budget, e probabilmente hanno voluto punire questa sparata. Però ancora la situazione è fresca, per cui vediamo se avremo delle novità, vi terremo aggiornati, come direbbe Giacobbe.
Bene, adesso invece passiamo al tema caldo di questa puntata.
Sì, si tratta dell'intervista a Giovanni Fabrizio Bignami, che ho raggiunto telefonicamente a Roma. Le domande gli sono state spedite in anticipo e lui, per contenere i tempi, poiché noi eravamo una delle interviste in attesa telefonica, ha risposto di seguito a tutte le domande. Quindi vi accorgerete, ascoltando la registrazione, che io le ho fatte in un secondo momento. Ci sono dei veri e propri scoop e davvero ci ha regalato delle gustosissime anteprime che vi invito ad ascoltare. Vero Michael?
Sì, quello che Marco vuole farvi notare è che io non ho ancora ascoltato la registrazione, nonostante sia nel mio hard disk da ormai qualche giorno.
Non fa niente, così ti gusti anche tu la sorpresa come i nostri ascoltatori.
Sì, me l'ascolterò montata, esattamente come mi sto godendo mi sono goduto la missione di Endeavor con i contributi di Maxi, perché senza quello non ho assolutamente il tempo di seguirlo la cosa. Sono stato utente di Astronauticast per una volta.
Bene, bene. Allora vuol dire che il podcast serve. Ok, amici, vi lasciamo all'ascolto del professor Bignami e ci risentiamo poi per le altre rubriche del podcast. Astronauticast.
Pronto, sono Bignami.
Buongiorno professore, sono Marco Zambianchi di forumastronautico.it.
Buongiorno.
AMS, uno dei più importanti contributi italiani alla ricerca a bordo della ISS, sembra possa essere destinato a rimanere a terra. Lei pensa possano esserci possibilità di un ripensamento da parte NASA per un'effettiva entrata in servizio? E quanto è possibile ancora sperare in un suo lancio con lo shuttle o con un altro vettore?
Sono d'accordo con lei totalmente sull'importanza di AMS e sì, nonostante tutto penso possano esserci possibilità di un ripensamento da parte di NASA per portar su AMS sulla stazione spaziale. AMS può andare solo con lo shuttle, con nessun altro vettore, e quindi bisogna trovare il modo, ma sono ottimista.
Con la nuova vision della NASA si prevede la costruzione di un avamposto stabile sulla superficie lunare. Negli ultimi incontri, in occasione della missione del nostro astronauta Paolo Nespoli, si è parlato di un coinvolgimento italiano ed europeo a questo progetto. Potrebbe approfondire questo discorso E cosa si prevede per i programmi umani a medio e lungo termine in ambito italiano ed europeo?
Il coinvolgimento italiano ed europeo di un progetto lunare della NASA è da escludere. Invece, assolutamente sì, programmi europei e perciò anche italiani sui voli umani a medio-lungo termine, presenteremo già alla prossima ministeriale delle proposte. Si ricordi, la prossima riunione a livello dei ministeri per lo spazio, l'Italia avrà la presidenza e avremo già delle proposte pronte. Se lei riesce, cerchi sullo Herald Tribune, l'International Herald Tribune del giorno 7 febbraio, c'è un mio lungo articolo nella pagina delle opinioni sul futuro dello spazio umano, del volo umano in Europa. Ne posso annunciare già con molto piacere che quella specie di vision, tra virgolette, che è scritta in quell'articolo lì, sta diventando non solo, come dire, mia, ma diventerà la base delle proposte ministeriali, cioè il Council dell'ESA la sta facendo sua quell'idea.
Con il secondo lancio del programma Cosmo SkyMed, l'Italia si avvicina sempre più alla realizzazione della costellazione preventivata di 4 satelliti, che porterebbero il nostro paese ad un ruolo di primissimo piano, probabilmente di leadership mondiale nel settore dell'osservazione terrestre e della protezione ambientale. Quali pensa possano essere i maggiori vantaggi per il nostro paese dall'aver così fortemente creduto in un programma estremamente innovativo e dalle forti ricadute sulle attività terrestri come questo?
Beh, il vantaggio del nostro paese dall'aver creduto in un programma innovativo sono enormi. Prima di tutto la tradizione italiana di costruzione di radar, di tecnologie, eccetera, confermata e rafforzata da questo, ma poi le applicazioni sono notevolissime, lei lo sa, insomma. Cosmo, tra l'altro, sono molto contento di dirle che siamo in pista per lanciare il prossimo tra quattro mesi, quindi tra poco, e fino al quarto l'anno prossimo, quindi stiamo andando come un orologio. Ma insomma, è il sistema più innovativo che c'è, il programma spaziale è anche il più grosso mai fatto dall'Italia, sono molto fiero di Cosmo. I vantaggi sono che il nostro paese di colpo assume una visibilità mondiale, ma non solo, all'interno del programma europeo che si chiama GMES, Global Monitoring for Environment and Security, non so se lei lo conosce. Il fatto di poter mettere in questo programma una cosa come Cosmo SkyMed direi ci pone automaticamente in una condizione molto molto privilegiata.
Con il lancio di Columbus si aprono le porte all'utilizzo scientifico della ISS anche da parte europea, con un equipaggio per ora di 3 persone, ampliato l'anno prossimo probabilmente a 6. Quali pensa possano essere le opportunità di volo più probabili per i nostri astronauti, sia in termini di expeditions, sia di voli dello shuttle?
Sì, ma guardi, sicuramente, le do un'anteprima, perché non so se qualcuno l'ha mai detto, prima della fine del volo dello shuttle un altro italiano volerà e c'è una forte probabilità che faccia anche un'attività extraveicolare. Che sarebbe la prima volta per un italiano.
Ci ha dato un bell'indizio su cui riflettere adesso.
Sì, infatti. Dopodiché invece i voli di lunga durata, gli italiani ci saranno, potrebbero essere addirittura 3, ma saranno dopo la fine del programma Shuttle.
Con il termine dei voli shuttle si avviano ad un pensionamento anticipato anche i moduli MPLM, realizzati dall'Italia per la gestione logistica della stazione. È possibile ipotizzare un riutilizzo in qualche modo di questi moduli, tutti o in parte, magari modificandone uno per lasciarlo a bordo della ISS come un modulo permanente? Esistono altrimenti dei piani di riutilizzo o potrebbero essere inesorabilmente destinati ad un museo?
Ecco, vabbè, vedo che già lei sa già tutto evidentemente, vedo con piacere. No, abbiamo dei piani, ci stiamo lavorando, la NASA però ci sente un po' poco, perché gli MTLM sono fatti per durare poco, cioè per stare su una settimana, 10 giorni, per lasciarlo su in modo permanente ci vuole una blindatura rispetto ai micrometeoriti molto più robusta, no, di quella finora, di quella che hanno adesso. Questo c'ha un costo per noi, ASI, e poi c'è un costo di interfaccia per la NASA per tenerli su fissi, diciamo, no? Allora, mentre noi ASI siamo pronti a prendercelo il costo, la NASA sostanzialmente no, non ha voglia di metter lì dei soldi, e non è tanto un po' la questione dei soldi, un po' che deve cambiare tutti i suoi piani, eccetera. Insomma, finora la NASA ci sente poco su questo argomento.
Perché di recente abbiamo visto un cambio di missione, per cui il lancio dell'ultimo degli MPLM sembrerebbe incastrarsi per una fantasia di questo tipo.
Potrebbe essere questo, ci sono vari motivi, stiamo cercando, potrebbe centrarsi anche far posto per AMS, per esempio, capisci? Potrebbe esserci di mezzo anche questo. Io ho delle idee su come utilizzarli in futuro, gli MPLM. Certo, se alla fine dello shuttle saranno lì tutte e tre giù e non più utilizzabili, li richiederemo alla NASA, vediamo, magari qualche uso lo facciamo noi.
Come possono, secondo lei, gli appassionati come noi e il pubblico dei non specialisti astronautici, insomma la maggior parte dei cittadini, a sostenere e incoraggiare il programma spaziale nazionale? Cosa possiamo fare noi per voi?
Per voi? Ma che bello, ma che simpatico, è la prima volta che qualcuno mi chiede cosa posso fare per lei.
Insomma, siamo una comunità di 500 persone, per cui cerchiamo, infatti, di farci sentire.
Allora, la cosa migliore è, giusto appunto, esattamente quello che dice lei, farci sentire, perché quello che a me colpisce sempre terribilmente è la grandissima inerzia della comunicazione al pubblico italiano. Insomma, nel resto d'Europa non è così. Io ho vissuto 4 anni in Francia, dove, devo dire la verità, era un po' meno scoraggiante il panorama della comunicazione scientifica, in particolare spaziale. Quindi l'unica cosa è cercare di parlarne, cercare di dire che l'Agenzia Spaziale Italiana cerca di portare l'Italia nello spazio, nel senso migliore del termine, facendo sia scienza, sia applicazioni, sia voli umani, eccetera, insomma, perché alla fine noi usiamo i soldi delle tasse. Le tasse sono bellissime, come dice Paolo Schioppa, distinguono l'uomo dalla bestia e ci permettono di fare i satelliti.
Comunque un cambio di direzione c'è stato di sicuro da quando lei ha la presidenza, quantomeno a livello di politica di comunicazione a noi non addetti ai lavori. Di questo la ringraziamo tantissimo. La verremo a trovare di persona il 31 marzo a Milano, al Teatro Dal Verme, quando sarà lì con l'astronauta Vittori.
Ecco, sì, perfetto, ci conosciamo.
Grazie di cuore per il suo tempo.
Grazie a lei, buongiorno.
Pronto Alberto, ci sei?
Sì, ciao Marco.
Ciao Alberto, ciao. Allora, mi dicevi prima fuori onda che hai introdotto alcune modifiche nella tua rubrica fissa del cielo del mese, raccontaci un po' cosa hai pensato.
Esatto, cominciamo da questa puntata con una serie di piccoli approfondimenti per cercare di imparare insieme cosa e come è possibile osservare in cielo fra le centinaia di oggetti artificiali lanciati dall'uomo a partire da quel lontano 1957. L'ultima parte sarà invece tradizionale, con, come al solito, dedicata alla visione dei pianeti e di particolari eventi astronomici di facile osservazione. Cominciamo allora con questa, con una piccola presentazione di quello che è l'osservazione satellitare. Stiamo parlando dell'osservazione di satelliti artificiali, probabilmente saprete tutti cosa sono, e forse chi ha un minimo di esperienza osservativa nel cielo avrà sicuramente già visto questi puntini luminosi muoversi. magari rovinando qualche fotografia anche astronomica mentre attraversano il firmamento. Bene, l'osservazione satellitare si occupa proprio di questo, partendo dalla classificazione dei satelliti e cercando di osservare gli oggetti visibili a occhio nudo o con piccoli strumenti, e a volte registrando eventi particolari durante i loro passaggi. Solitamente il primo oggetto con cui si viene a contatto con questa disciplina è la Stazione Spaziale Internazionale, che è talmente luminosa da essere scambiata spesso dai profani con un aereo. Ma a scendere di dimensioni esistono letteralmente centinaia di satelliti visibili a occhio nudo, e con un piccolo binocolo, oppure con un piccolo binocolo, e fra questi ce ne sono svariati di particolare interesse. Impareremo allora a conoscere i luminosissimi flare della costellazione Iridium, oppure satelliti militari classificati di cui si sa molto poco, ma sempre ambiti dagli osservatori, o i satelliti che viaggiano in coppia o in tripletti come i NOS, tutta la serie di mezzi di supporto all'attività umana nello spazio, oppure particolari detriti come gli stadi esauriti dei lanciatori, i satelliti con luminosità variabile periodicamente, i rientri atmosferici e molte altre particolarità che vedremo insieme dalla prossima puntata di Astronauticast. Spero di avervi incuriosito e vediamo cosa si può osservare nel frattempo in attesa di spostarsi magari su oggetti più difficili di questi. Per l'ISS è appena cominciato un periodo di comodi passaggi serali, alcuni anche molto alti che si protrarranno fino a circa metà aprile. Da tenere sott'occhio anche l'arrivo di ATV sulla stazione previsto per il 3 aprile, che potrebbe incrementare la luminosità complessiva dell'ISS con la sua copertura completamente bianca. Nelle giornate del 29 e 31 marzo ci saranno anche due avvicinamenti di prova del cargo europeo, i cosiddetti Demo Day 1 e 2, e da terra si potranno osservare i due oggetti particolarmente vicini. Per tutti gli orari e dettagli sulle manovre vi invito a seguire il thread live sul nostro forum.
Bravo.
Infine, come promesso, i pianeti. Marte rimane visibile nella prima parte della notte, sempre più piccolo e distante dalla Terra. Giove invece è osservabile solo appena prima dell'alba, prima di confondersi con i bagliori del mattino. Al sorgere del sole il pianeta raggiunge i 20 gradi circa di altezza, non molti effettivamente, e comincia ad essere un buon bersaglio per chi ha voglia di sorbirsi qualche levataccia. Infine Saturno, che continua ad essere l'unico vero pianeta osservabile, con soddisfazione per tutta la notte, alto in cielo e con il transito sul meridiano intorno alle 22, un orario molto comodo per chi volesse tentare di vedere, magari con l'aiuto di un piccolo telescopio, gli anelli del pianeta. E con questo dovrebbe essere tutto, grazie e ci sentiamo dal prossimo Astronautica.
Grazie Alberto e grazie anche per le nuove idee che continui a mettere nel nostro podcast. Allora non vedo l'ora di sentire un pochino le prime spiegazioni che ci vorrai dare nell'episodio 10. Bene, ti saluto e ci sentiamo alla prossima allora.
Grazie.
Ciao ciao.
E siamo quasi in chiusura, siamo arrivati al momento del calendario del mese. Ti dirò Marco, un po' mi dispiace perché innanzitutto mi piace molto molto questa situazione di registrazione semiprofessionale.
Do you like the sound?
I like the sound.
Allora, il semiprofessionale, diciamolo, è rivolto alla mezza tanica vuota di sangria che sta facendo da supporto temporaneo al microfono, però non l'abbiamo bevuta noi.
Però... beh, non in questo momento almeno. Però mi piace veramente, mi dà una buona sensazione, mi sembra di essere uno speaker di una radio molto molto radiofreccia. Infatti posso fare una cosa?
Vai,
ti
vai.
Chiedo solo questa.
Vai.
Adesso vi lancio il jingle, non devo dividere nulla, ma vi lancio il jingle. Voglio che ascoltate il nostro jingle. Ecco fatto, adesso sono contento.
Hai fatto un ottimo lavoro.
Come calendario del mese, prima degli eventi grossi, grandi, delle varie sonde e lanci vari, torniamo un attimo a casa nostra e vi ricordo, come abbiamo già fatto nello scorso numero, che lunedì 31 marzo, quindi attenzione se scaricate il podcast immediatamente appena esce, siamo qua, alle ore 9.30 avrà inizio a Milano la rassegna di film e documentari scientifici Vedere la Scienza Festival. Interverranno nella cerimonia iniziale l'astronauta Roberto Vittori e il presidente Giovanni Fabrizio Bignami dell'Agenzia Spaziale Italiana.
Ormai lo conosciamo bene, è uno dei nostri.
In questo momento saranno proiettati alcuni film di argomento spaziale, tra cui in anteprima italiana In the Shadow of the Moon. La manifestazione si svolgerà presso il Teatro Dal Verme in via San Giovanni sul Muro 2, vicino al Castello, a Milano. Tutte le altre proiezioni di Vedere la Scienza Festival, di cui posteremo un link al programma nelle note del podcast, saranno invece allo Spazio Oberdan in Viale Vittorio Veneto 2 a Porta Venezia.
Ma certo, se volete incontrare noi ci siamo solo il 31 e poi non garantiamo per le altre volte.
Sì, no, io vorrei ringraziare i miei docenti di Human Computer Interaction che sono riusciti a mettermi un esame fuori sessione d'esame il 31 mattina. Grazie, grazie.
Tirabacchi.
Aumenta il mio assenteismo agli eventi del forum. In realtà ci arriverò lo stesso, arriverò tardi ma arriverò lo stesso.
Tirabacchi.
Vediamo, anniversari vari. Il 2 aprile è il 45esimo anniversario della sonda Luna 4, una missione sovietica di flyby della Luna. Il 4 aprile invece è l'anniversario, 40esimo anniversario del lancio di Apollo 6, l'ultimo test flight di Saturno 5. Il 4 e 5 aprile abbiamo la 15esima Great Moon Buggy Race. Che cazzo?
Ho paura che mi sono scordato di cancellare.
Ok, c'è una cosa assolutamente inutile. Mentre il 5 aprile abbiamo il 35esimo anniversario di Pioneer 11, del lancio di Pioneer 11, e il 7 aprile è il lancio di Luna 14, ne hanno sparate centinaia sulla Luna i russi.
Sì, prima di riuscire ad arrivare.
Questa volta è stato un orbiter lunare, non un flyby, o un crash test. E invece andando avanti, Marco, cosa abbiamo?
Dunque, io mi sono tenuto le parti migliori, visto che comincio l'8 aprile con il lancio di una Soyuz TMA-12, quindi con equipaggio umano. Si tratta del cambio dell'attuale equipaggio a bordo della stazione spaziale. Mentre il 12 aprile abbiamo due eventi molto importanti. Il primo, no, potrebbe anche non essere poi classificato così importante, è un lancio di Ariane 5. Ma il secondo, attenzione, è la celebrazione mondiale della Juris Night, che quest'anno organizziamo al planetario di Lecco, e vi racconteremo con immagini e filmati strabilianti la nostra trasferta negli States.
Indovinate se posso venire io?
No, ovviamente no, se sei un tirapacchi.
Sinceramente non ho ancora guardato.
Ecco, bravo, controlla, anche perché il pezzo forte, oltre che sentire il vostro admin, e anche il post conferenza. Dal momento che si tratta di una celebrazione, faremo festa tutti insieme in una pizzeria sempre del lecchese per celebrare l'anniversario del volo di Yuri Gagarin. È proprio un po' la sua festa di compleanno, tra virgolette. Bene, proseguiamo. Il 18 aprile abbiamo l'ennesimo lancio a bordo di un vettore indiano, il PSLVA, e porta in orbita un bel numero di satelliti: Cartosat, CAN X2, CubeSat, Qt, Compass 1, Delphi e altri. 27 aprile, un altro lancio importantissimo questa volta, del vettore Soyuz Fregat FG, che si porta in orbita il Giove B, di cui ha parlato Michael nelle news introduttive. 27 aprile ancora, uno Zeni 3 SL porterà in orbita Amos. Ci dispiace davvero aver tagliato tutti i flyby delle lune di Saturno da parte di Cassini.
Ma non vi preoccupate, ce ne saranno tantissimi anche il mese prossimo.
Ce ne sono circa 5 questo mese. Andate su Google, scrivete semplicemente Space Calendar e vi porterà direttamente ad aprire la pagina curata dalla NASA con tutte le altre news, anche le più minuziose.
I'm feeling lucky.
Yes.
Molto bene. Visto che Marco ha un treno da prendere tra circa mezz'ora e la casa mia dista un po' dalla stazione,
sì.
Vi salutiamo, speriamo che vi sia piaciuto questo esperimento di registrazione contemporanea. Noi ci siamo divertiti veramente tanto e compatibilmente con gli impegni cercheremo di farlo al più presto. Magari non sentite neanche la differenza voi, ma noi assolutamente sì.
È molto più semplice così. E a proposito, vogliamo ringraziare gli amici di Jamendo, gli artisti che mettono su questo sito a disposizione gratuitamente la musica di accompagnamento che ci porta e ci aiuta a donare colore a queste registrazioni dall'inizio della nostra esperienza di podcaster. Grazie amici, grazie Vate, grazie a tutti gli altri che hanno dato le loro colonne sonore. E ascoltateli su www.jamendo.com.
E sempre con questo microfono professionalissimo vi lancio la sigla.
We'll be right back.